Buonasera a tutti e tutte! Benvenuti alla Rivoluzione Classica! Un saluto qua da Radio Città Aperta, dal vostro DJ classico Attilia Kyoko Cernitori. Stasera abbiamo come ospite un'importante personalità del mondo della musica classica, la poliedrica Cécile Pracken, flautista olandese ma di adozione italiana. Cécile non è solamente ovviamente flautista, ma è anche un guru del mondo della comunicazione. Pensate un po', Cécile è anche giornalista, reporter, presentatrice di eventi, conduttrice radiofonica e televisiva. Diamo allora subito il benvenuto a Cécile Pracken. Buonasera Cécile, grazie mille per essere qua con noi a Rivoluzione Classica.
Grazie mille Attilia per questo bellissimo invito e buonasera a tutti ascoltatori.
Allora, partiamo subito con la domanda: come hai scoperto la musica classica e poi perché hai scelto il flauto traverso in particolare?
Ok, spero che un'ora basta, però provo di stringere. Io sono olandese, sono nata nel sud dell'Olanda, vicino a Maastricht, oramai posso dire Maastricht perché tutti sanno dove è Maastricht, è la città del sud dell'Olanda, simbolo dell'Europa, e è una zona molto musicale. Vedi spesso e volentieri giovane e meno giovane camminare per la strada con cofanette di strumenti musicali, ci sono tanti cori, quindi grande familiarità con la musica in generale. Nella mia famiglia in particolare, non vengo da una famiglia musicale, però so che mio padre aveva una voce meravigliosa. Purtroppo non ha potuto svilupparlo perché è nei tempi della guerra, però si sa e si è saputo che lui aveva una bellissima voce. E in famiglia, tra mamma e papà si cantava spessissimo, a due voci si cantava e da bambina mi piaceva moltissimo. Si ascoltava tanta musica, prevalentemente musica classica, però non sono stati, diciamo, professionisti, è stata un'infarinatura musicale molto leggera. Nella scuola elementare in Olanda, a quel tempo, giorno d'oggi non lo so più, c'era la facoltà di seguire dopo scuola un corso di solfeggio. I miei mi hanno iscritto, io l'ho fatto, durava 2 anni e mi piaceva, andava bene. E quindi il maestro disse che io potevo anche scegliere uno strumento. E in quel tempo noi andavamo in vacanze in Scandinavia, guarda che particolare. Andavamo in Norvegia e a Oslo, in città, io avevo 10-11 anni, c'era un suonatore di flauto in strada e mi ha incantato. Io sono rimasto lì veramente stregato da questo suono, i genitori, mio fratello sono andati avanti e poi sono accorti che io mi sono fermato lì ad ascoltare la musica, veramente incantato del flauto e la mia scelta era fatta. Volevo un flauto traverso e così è andato, il flauto è arrivato, sono andata alla scuola di musica, ho fatto il conservatorio poi a Maastricht. Non solo in flauto ma anche in didattica della musica e così diciamo è nata questa folle passione per il flauto traverso e devo dire dura ancora dopo mezzo secolo posso dire che ancora sono innamorata del flauto quando lo sento in un'orchestra che parte il flauto per me si accende la luce. Non so, c'è un qualcosa che mi fa incantare. E anche adesso se vedo il mio strumento nella scatola, quasi quasi mi commuovo, mi rendo conto che è strano dirlo, però è così bello e lo vivo proprio come uno strumento molto bello. Molto difficile, perché più studio, più mi rendo conto quanto è difficile anche. Ecco, così diciamo è nata la passione per la musica, è nata l'idea del flauto traverso e dopo il conservatorio a Maastricht io ho iniziato a insegnare e per strane combinazioni ho avuto l'invito di fare concerti in Sud Italia.
Di questo però parleremo dopo. Adesso immagino sono tutti curiosi di sentirti suonare. Manderemo adesso in onda un estratto, un movimento dalla sonata per flauto e chitarra di Giuliani. Ci può dire qualcosa riguardo questo CD che hai fatto con la chitarra?
Sì, molto volentieri, perché appunto dopo racconterò l'esperienza italiana, l'avventura italiana come è nata, però come conclusione 2 anni a Napoli, cioè io sono stata catapultata da una famiglia protetta, con educazione molto protetta, in un centro relativamente piccola, sono stata da Maastricht a Napoli, che senza parlare un sillabo di italiano, solo con un flauto sotto il braccio destro e un vocabolario sotto il braccio sinistro, sono partita e ho fatto anche un diploma lì, ma alla fine di quel percorso, insieme al chitarrista Antonio Grande, abbiamo registrato questo disco, proprio come una conclusione di un percorso, e posso solo dire: la famiglia di Antonio Grande e Antonio Grande per me sono stati molto, molto importanti. Senza di loro io non ce l'avrei mai fatto. E fino al giorno d'oggi ho ancora molto contatti con Antonio Grande, e quindi sono molto grata della sua famiglia e anche lui che mi ha sostenuto tantissimo.
Fantastico. Allora ascoltiamo subito questo brano frutto dell'esperienza napoletana, appunto, di Cécile, di Mauro Giuliani, dalla grande sonata opera 85 per flauto e chitarra, scherzo trio, con appunto Cécile Pracken flauto e Antonio Grande alla chitarra.
Thank you.
E questo era Scherzo Trio dalla grande sonata opera 85 per flauto e chitarra di Mauro Giuliani, con la nostra Cécile Pracken al flauto e Antonio Grande alla chitarra. Continuiamo allora, Cécile, il racconto della tua esperienza italiana. Immagino tutti si stanno chiedendo perché parli così bene l'italiano. Andiamo avanti. Sei arrivata a Napoli e poi cosa è successo?
Sì, arrivata a Napoli, Antonio Grande, lì abbiamo fatto un concerto per il Festival Settembre al Borgo, e da lì c'era un maestro, anzi tanti maestri, e si è avviato l'idea di studiare anche in Italia, prendere un diploma di flauto traverso ad un conservatorio in Italia. Ero molto interessata perché già adoravo Italia, e quindi ero ancora giovane, non avevo una famiglia in Olanda, e quindi avevo tanti ingredienti per dire sì, io voglio andare a Napoli e prendere anche un diploma italiano. Appunto, grazie alla famiglia di Antonio Grande, Antonio si è avviato tutto il percorso, ho fatto esame di ammissione al conservatorio di Avellino, perché lì c'era un maestro, Vasco degli Innocenti, e il maestro era di origine toscano, era il primo flautista della Scarlatti e l'orchestra della RAI di Napoli di quel tempo. E appunto ho fatto l'esame di ammissione e sono stata ammessa nella classe del maestro di flauto, e ho fatto diploma italiano, e grazie anche al maestro che mi invitava a seguire le prove alla RAI, appunto all'Orchestra Scarlatti. Mi hanno procurato molti concerti. E che devi pensare a te, in Olanda è spesso grigia, freddo, pioggia, e io a Napoli con un sole, un cielo terso, un Vesuvio magari nell'inverno sotto la neve, nei posti meravigliosi, cioè io tifo sempre per il sud perché sono posti bellissimi. Positano, a Capri, a Sorrento, nelle belle ville di Napoli. Cioè, ho avuto l'occasione di suonare lì e quindi mi sembrava di vivere un sogno.
Una rivoluzione, praticamente.
Sì, è stato un lavaggio anche al cervello, perché mangiare piatti tipicamente napoletani, io mangiavo il pesce merluzzo, un pesce nordico, ma non un polipo o un pesce spada. Cioè, quindi è stato veramente molto forte, non solo a livello musicale, ma proprio di cultura e appunto anche di imparare una lingua per me nuova a quel tempo. L'ho imparato praticamente in strada, cioè essere obbligato di parlare, però con tanti aiuti alle spalle, questo devo dire. Dopo 2 anni io sono tornata in Olanda, soldi finiti, studio finito, diploma in tasca, grande esperienza, però con un cuore a pezzi io sono tornata in Olanda. E lì certo avevo perso un po' di terreno, dovevo iniziare a trovare nuovi posti di lavoro, occasione di suonare, non è stato facile, però nel frattempo avevo una bella esperienza alle spalle, una lingua, e ho iniziato a lavorare, penso un po' in una fabbrica dove avevano bisogno di un interprete italiano.
Ah,
2 giorni e poi sono scappata. Però per farlo breve, il direttore dell'azienda è diventato poi mio marito. sì, fa ridere, lo so.
È andata bene questa esperienza alla fine nella fabbrica.
Evidentemente doveva andare così, no?
Era destino.
E quindi dopo... Sì, esatto. Dopo 2 anni o 1 e mezzo siamo tornati insieme di nuovo in Italia, però al nord dell'Italia.
Perfetto. E dell'esperienza al nord ci racconti magari dopo il nostro prossimo ascolto, che è Krebs, la fantasia con organo, quindi flauto e organo. Come mai questa combinazione così particolare?
Ma c'è molta musica per flauto e organo e conosco tanti organisti. Suono con un organista italiano, Enrico Ficardi, con il quale ho fatto anche dei video e concerti, appunto, e anche con un organista olandese che si chiama Art Bergwerf. E Art Bergwerf ho incontrato durante un suo concerto a Milano. E da lì abbiamo preso contatto, siamo andati, abbiamo suonato insieme, così un po' per sfizio, ecco. E andava bene e poi abbiamo stabilito alcuni concerti per un festival in Toscana, per un festival di organo in Piemonte. Abbiamo fatto un concerto in Olanda a Naarden, nella chiesa principale di Grote Kerk, una chiesa molto importante dove si svolgono delle passioni di Bach sotto il periodo di Pasqua, per la Casa Reale d'Olanda, diciamo, per autorità, diciamolo così. E quindi una chiesa importante, un luogo importante, e lì Art e io abbiamo suonato un concerto per flauto e organo da Bach a Piazzolla. Quindi un programma varia e divertente. E ancora, se c'è l'occasione, noi suoniamo insieme.
Perfetto, allora ascoltiamo ora di Johannes Kreps la fantasia in Do maggiore per flauto e organo con Cécile Prak nel flauto e Art Begwerf all'organo.
Thank you.
E questa era la fantasia in do maggiore per questo duo molto particolare, flauto e organo. Johannes Krebs, interpretato dalla nostra Cecil Prack nel flauto, e Art Begwerf all'organo. Cecil, tu sei una guru dei media, sei una presentatrice televisiva, radiofonica, giornalista. Ci racconti come è iniziata questa avventura? Immagino nella tappa successiva della tua vita, quando sei tornata in Italia, giusto?
Esatto, è proprio così, perché torno in Italia, però in un territorio molto diverso, altrettanto molto bello, nasce un figlio, Tiziano, e quindi fare musicista e la madre essere straniera in un territorio nuovo, e quindi era abbastanza complicato combinare tutti gli aspetti. Passano un po' di anni e ci trasferiamo da Brescia a Como, dove ancora viviamo a Como. Io divento membro di un club delle donne straniere e durante il periodo natalizio mi chiama la redazione della televisione locale Espansione TV, televisione locale di Como, di parlare in un talk show delle tradizioni natalizie delle varie nazioni del club. Io l'ho fatto e passo un po' di tempo e mi chiama la redazione della televisione dicendo: torna nella programmazione, porta lo strumento, suona qualcosa, racconta qualcosa di te. Io l'ho fatto e non è rimasto per quella volta. Mi hanno invitato altre volte, sono diventata un po' un jolly, no? Se mancava un ospite per qualsiasi motivo, mi chiamavano anche all'ultimo minuto, dice: vieni, vieni, racconta qualcosa, suona qualcosa. Io lo facevo. Di conseguenza, a un certo punto il direttore mi chiede di fare un'intervista nel teatro di Como, teatro sociale, e io ben volentieri l'ho accettato, anche se era la prima esperienza. È andato bene, abbiamo studiato insieme come fare le domande, non troppo accademiche, non troppo banale. Tante cose mi ha insegnato questo direttore, e da lì sono partita per 10 anni, ogni settimana un'intervista in video. E quindi è stata un'esperienza molto forte, molto bella. Ho imparato tantissime cose, ma la cosa più bella ancora di tutto è che tu crei un network. È un network con tanti artisti importanti, giovani, meno giovani, vari stili musicali, e quindi è stato molto formativo.
E la radio invece?
La radio è una storia completamente diversa, perché stando a Como dovevo anche qui trovare un mio spazio, un mio territorio, e avevo scoperto che c'era e c'è ancora una radio, Ciao Como Radio si chiama, e sono andata a bussare alla porta e ho detto: buongiorno, mi chiamo Cecil Pracken, io sono olandese e mi occupo di musica classica, mi piacerebbe fare un programma di musica classica su Ciao Como Radio, che manca. E poi c'era un ghigno sotto la mia proposta, dicendo, il direttore diceva: ma musica classica noi non abbiamo esperienza. E io ho detto: io non ho esperienza di radio, quindi proviamo tutte e due, se non va bene ci possiamo fermare, se va bene allora ben venga. E anche lì ho iniziato a fare la mia trasmissione la domenica mattina, per 4-5 anni l'ho fatto, si chiamava Allegro Vivace, e ho dato una struttura, ho trovato la sigla iniziale, la sigla finale, è diventato la mia trasmissione. E poco alla volta invitavo anche ospiti per una chiacchierata, e quindi questa è stata un'esperienza di radio che mi è piaciuta moltissimo.
Fantastico, proprio storia di vita vissuta, mi piace. E il prossimo ascolto invece è un brano molto particolare di un compositore olandese, per flauto solo, un'aria per incantare una lucertola. Che cosa ci puoi dire di questo brano?
È un brano di silenzio, e questo mi incuriosisce, perché tu devi suonare così piano, ma che l'ascoltatore in fondo alla sala ancora ti sente. Se ricordo bene, era dedicato a Ravel, perché Ravel, Maurice Ravel, era appassionato delle lucertole. E quindi la guardavo con tanta attenzione, e Escher, come amico di Maurice Ravel, ha dedicato questo brano a Ravel, appunto.
Bellissimo, allora ascoltiamo subito di Rudolf Escher, aria per incantare una lucertola per flauto solo, con Cecil Pracken al flauto traverso.
Thank you.
Fantastica questa aria per incantare una lucertola per flauto solo del compositore olandese Rudolf Escher con la nostra Cecil Pracken al flauto traverso. Cecil, nuova tappa di vita, so che adesso lavori per Stingray. Che cosa fai esattamente?
Sì, io sono una collaboratrice esterna di questo media group Stingray, un gruppo canadese, sede a Montreal. E come diceva, è un media group che si occupa solo di musica, di tutti i stili, tutti i generi. Stingray non è producer, ma è una piattaforma, diciamo, un media group appunto, con canale radio, televisione, streaming piattaforme. E Stingray ha nel gruppo 12-13 canali per la musica pop rock, per la musica jazz e per la musica karaoke, un canale, e c'è anche un canale musica classica, e così si chiama Stingray Classica. Stingray Classica, io appunto prevalentemente mi occupo della classica, ho fatto anche un pochino di musica jazz, ma diciamo maggiormente Stingray Classica. Cosa faccio? È completamente diverso l'input di lavoro con Stingray Classica rispetto all'Espansione TV, dove io facevo interviste. Qui ho fatto pochissime interviste con Gian Andrea Noseda, per esempio, anche in video, e al Conservatorio di Milano, e quel video sta andando in onda. Stingray Classica, devo dire, trasmette in 40 paesi nel mondo, quindi stiamo parlando di un grosso gruppo, parliamo di milioni di possibili telespettatori. Alcuni paesi hanno possono vedere questo canale attraverso dei provider satellite con sistema, si chiama linear TV, diciamo il vecchio modo di guardare la televisione, e ci sono paesi che fanno lo streaming modello video on demand, e ci sono paesi che fanno entrambi.
So che soprattutto lavori con i video, ci puoi raccontare perché sono importanti oggi i video?
I video sono importantissimi, prima di tutto è un mezzo di marketing molto, molto, molto potente. E il video, 80% del traffico web è video. Quindi se noi chiediamo a giovani e meno giovani quante ore al giorno stiamo collegati al web, penso che ci spaventiamo, ma è soprattutto quindi video. Certo. Video è molto importante.
So che è un sacco di video anche di artisti appunto di musica classica, tra cui c'è questo violoncellista che magari ci racconti tu la sua storia, di cui mi ha fatto vedere a Cremona il CD, da cui appunto partiremo con l'ascolto poi fra pochissimo.
Sì, perché io a me arrivano dei video già realizzati, video professionale, multicamera con un audio per televisione, e io seleziono i video migliori, proprio di alta qualità, di grandi artisti. Mi piace molto aiutare giovani e talentuosi musicisti che vivono comunque una realtà difficile, quindi hanno bisogno di qualche spinto nella schiena, un aiuto. E una volta selezionato, preparo il contratto, seguo il palinsesto e li promuovo. Il violoncellista di cui tu parli, Alexander Kramushin, è un violoncellista nato a Minsk, ma a giovane età trasferito a Bruxelles. Fa parte di una famiglia molto musicale e suona da giovane nell'orchestra del Lussemburgo. È stato finalista del concorso Tchaikovsky. Fa molti, molti video, molti, molti concerti, ma ahimè quest'anno è mancato tragicamente a giovanissima età a causa di uno shock, non so come si dice, scettico. Vabbè, lo devi tagliare questa cosa, non so come si dice. E quindi è stato un mondo musicale, il mondo dell'arte è stato sotto shock con questa notizia. E sua moglie, Eliana Reyes, pianista, ha pensato di realizzare un CD dei ultimi due concerti suonato, cioè una registrazione dal vivo, un CD, scusami, scusa, scusa. E la pianista Eliana Reyes ha pensato di pubblicare un CD con dei brani dei ultimi due concerti. Quindi è un CD con live recordings e in memoria di Alexandra Kramusin come persona, come artista, come violoncellista.
Perfetto, allora ascoltiamo subito di Sergei Prokofiev, dalla sonata per violoncello e pianoforte, Allegro ma non troppo, con Alexandre Karamushin, violoncello, e Eliane Reis al pianoforte. Questo era Allegro ma non troppo dalla sonata per violoncello e pianoforte di Sergei Prokofiev con Alexander Kharmashin al violoncello e Liane Reis al pianoforte. Cécile, oltre a tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, che cosa fai?
Che cosa faccio? Suono il flauto, faccio concerti dove mi chiedono, lavoro appunto, collaboro con Stingray Classica. E di seguito, appunto, ho creato questo network, vengo spesso chiamato anche a presentatrice di concerti, recentemente qui per il Festival Musica Contemporanea a Como con l'organista della Notre Dame di Parigi, che ho presentato il suo concerto, e promuovo ensemble. C'è qui un quintetto a fiati, Briar Rose, composto da 5 donne, qui nel territorio di Como, e che seguo, che promuovo, e poi attraverso i video ho conosciuto un ensemble, che sta per Armanini Ueda Ensemble. Sono 2 compositori di Vancouver che hanno un bellissimo progetto per integrare artisti asiatici nel mondo occidentale con strumenti appunto asiatici e orchestre o quintetti e quartetti d'archi di farli suonare insieme. Ovviamente manca il repertorio per questo organico, e Rita Ueda e Marek Armanini scrivono composizione proprio per questo progetto di integrazione musicale, integrazione culturale tra musicisti asiatici con i loro strumenti e tradizione, insieme a formazione musicale, ensemble occidentali. Loro hanno la base a Vancouver e quindi seguo anche loro. Sono membro del Media Lounge di Cremona Musica. Ecco, cioè, tutto quello che riguarda musica io seguo con grande entusiasmo, curiosità, passione, e questo, diciamo, è la mia giornata.
Fantastico, quindi non c'è qualcosa che non sai fare. Parliamo invece del prossimo ascolto, Roberto Prosseda, concerto di Mendelssohn. So che è anche un altro tuo artista, giusto?
Sì, esatto. Nel frattempo ho creato un mio catalogo di forse 50-60 artisti, e Roberto Prosseda è uno di quelli. Ha molto materiale video in onda su Stingray Classica, e quindi sono orgogliosa di avere tanti artisti di un certo calibro, di un certo peso nel mio gruppo.
Perfetto, allora ascoltiamo di Felix Mendelssohn dal concerto numero 1 per pianoforte orchestra all'andante, con Roberto Prosseda al pianoforte, Jan Willem de Vriend, direttore d'orchestra, e la Residency Orchestra.
Thank you.
Bellissimo questo lirico andante dal concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Felix Mendelssohn con Roberto Prosseda al pianoforte, Jan-Willem de Vrind, direttore d'orchestra e la Residenza Orchestra. Cécile, se un passante ti chiedesse perché deve ascoltare la musica classica, che cosa gli diresti?
Che cosa direi? Che la musica classica è bellezza. E la cultura non è tutto, ma tutto è niente senza cultura. E, per me il mondo della musica classica non mi basta mai, rimangono ogni giorno nuove scoperte. Io penso che anche la musica classica, adesso dico una cosa molto forte e non posso spiegare in 2 minuti, ma credo che la musica è la metafora della vita. In tanti sensi, la musica classica dice qualcosa della storia, del contesto sociale di quella storia, della cultura di quella storia, e noi in un mondo di giorno d'oggi dobbiamo tradurre un codice scritto secoli fa in un mondo diverso, appunto secoli fa, giorno d'oggi. E io sento una grande responsabilità, una grande sfida anche e curiosità, e penso che sia una cosa molto molto affascinante e bello essere circondata dalla bellezza. È un privilegio, però l'abbiamo a portata di mano, e quindi spero che tante altre persone la possano scoprire e vivere con entusiasmo e passione come lo vivo io.
Bellissimo. E invece un messaggio finale di chiusura per gli ascoltatori?
Io credo che noi siamo di fronte a una grande sfida. Portare giovani, nuove generazioni nelle sale da concerto e teatri. E qui io vedo una chiave di lettura attraverso la nuova tecnologia. E come sempre, quando utilizzi i mezzi nuovi in un modo intelligente e saggi, puoi trarre moltissimi vantaggi. Al contrario, puoi trarre creare molti danni. Però con le nuove app, streaming, nuove videocamere, con la nuova tecnologia, e sono soprattutto i giovani che sono affascinati di quel nuovo mondo, e si avvicinano magari anche attraverso gaming o comunque attraverso le nuove tecnologie alla musica, anche alla musica classica, perché c'è molta curiosità e metadati fatti bene possono offrire grande informazione a questi giovani. Nel momento che noi potessimo incuriosare i giovani, una nuova generazione, alla bella musica, alla musica classica, per quella noi stiamo parlando, penso che sia molto importante. Ma poi il secondo step di poter incuriosire e portare questa nuova generazione nelle sale da concerto e nei teatri, che è un'esperienza vissuta dal vivo, c'è nessun video, quanto è bello e quanto è importante, quanto è affascinante, un'emozione vissuta dal vivo è sempre più bello di un video. E quindi questa secondo me è la più grande sfida, e se abbiamo fatto quella, se siamo capaci di fare questa, abbiamo vinto questa grande sfida.
Parole sante, ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento, veramente storie di vita molto di ispirazione, queste ultime risposte sono state fantastiche, grazie mille Cécile.
No, grazie a te Attilia, è stato molto bello di ricevere questo invito, ti ringrazio di nuovo e saluto anche tutti gli ascoltatori.
E dopo questi intriganti racconti di vita della nostra Cécile Pracken, sta per arrivare il momento del blues. Con i colleghi di Mojo Station io vi aspetto di nuovo martedì prossimo, come sempre alle ore 20, e saluto anche quelli che ci stanno ascoltando nella replica del venerdì alle ore 14. Vi ricordo che come al solito l'indirizzo email per le vostre richieste di brani musicali e domande è music@capocenitori.com. E dalla Rivoluzione Classica è tutto, un saluto dal vostro DJ Classico. pratico Attilia Kyoko Cernitori.